pensato. Abbiamo pensato un po' a come presentarci, come abbiamo trovato insieme a chiamare questo piccolo dibattito, questo piccolo incontro, e non avevamo ben chiaro come presentarci, nel senso che avevamo pensato di darci un nome all'inizio. Ancora adesso non abbiamo un nome. E noi siamo un'assemblea, siamo composti per lo più da studenti, non siamo tutti studenti, ma per lo più siamo studenti, siamo nati da poco, ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a parlare in seno alla mobilitazione che c'è stata per i fatti del 36 e dell'intervento poliziesco in biblioteca. Insomma, parlando così un po' tra noi, visti tutti gli avvenimenti recenti che sono stati, sì, appunto la questione dei tornelli del 36 e della polizia in biblioteca, la situazione di XM sotto sgombero, in generale la piega che sta prendendo da un po' di anni a questa parte la gestione dello spazio urbano, dell'area universitaria, e di come appunto la giunta comunale ha deciso di gestire certe dinamiche interne alla politica cittadina. Ci è sembrato evidente che la direzione è sempre più quella di un tentativo di normalizzazione, di razionalizzazione dei luoghi, degli spazi e delle relazioni. Tutto ciò ovviamente condito con l'entrata in vigore del decreto Minniti. Oggi ci saranno i ragazzi di Antigone che parleranno proprio di questo, nello specifico del decreto Minniti e di tutto ciò che comporta. Insomma, ci sembrava che fosse necessario parlare di questo processo esteso che investe un po' le metropoli europee in generale e Bologna in particolare, che si può chiamare in senso lato di gentrificazione, e abbiamo pensato che ci fosse più che altro carenza di discorso. Abbiamo pensato che fosse necessario produrre un po' di discorso, produrre un po' di analisi e far sì appunto che chi avesse avuto a che fare con questo processo e con queste dinamiche all'interno della situazione politica e delle gestioni degli spazi di Bologna potesse prendere parola, parlare della propria esperienza, della propria situazione, di cosa è venuto nello specifico e di che cosa succederà potenzialmente o potrebbe succedere nel prossimo futuro. A noi sembra che si cerchi in generale appunto semplicemente di produrre uno spazio in cui tutto ciò che esula da una dimensione perfettamente conoscibile, perfettamente razionalizzata e tutta funzionale all'accumulazione di profitti si stia facendo sempre di più in modo sempre più articolato, modo di annullarlo, di distruggerlo o di mettere il più possibile bastoni tra le ruote. L'ossessione securitaria è fondamentalmente il tema principale di questo incontro, ci sembra che faccia un po' da naturale condimento di tutto ciò, nel senso che fomentando la paura irrazionale che scaturisce da fondamentalmente ogni ambiente a basso livello di controllo e di trasparenza e in generale da tutti gli ambienti che sono considerati in un modo o nell'altro devianti, legittima quella questione del securitarismo, l'ossessione del pericolo diffuso, tutta questa serie di processi, con la questione del degrado, con la questione di Piazza Verdi, e pensiamo infatti insomma, che il degrado faccia comodo più che altro agli stessi che prima lo causano e poi lo condannano. Serve da cavallo di battaglia per costruire il consenso sociale e legittimità operativa. Insomma, ci sembra che la sofferenza e il disagio in particolare, che è sempre più diffuso, infette sempre più estese delle componenti sociali, invece che un serio problema da affrontare, diventi una semplice questione di sicurezza, qualcosa con cui legittimare tutte queste operazioni che di fatto diventano mera repressione, con le quali abbiamo avuto a che fare un po' tutti questi ultimi mesi. A cosa porta l'ossessione securitaria, quindi? Che effetti produce? A chi fa comodo la paranoia e il senso di insicurezza dilagante? Mi sembra abbastanza facile da installare, in particolare nell'animo dell'uomo moderno. E niente, abbiamo voluto quindi provare a produrre discorso. Abbiamo invitato a parlare della loro esperienza, le varie realtà bolognesi che hanno avuto a che fare, ognuno nel proprio specifico contesto, con questo meccanismo e con la scelta di normalizzazione che si lascia alle spalle. Un meccanismo che noi pensiamo stia diventando sempre più capillare, diffuso e che se non viene adeguatamente contrastato, in pochi anni rischia davvero di modificare profondamente e irreversibilmente la struttura, l'assetto e la conformazione delle nostre città. Quindi noi pensiamo che ci sia bisogno davvero di un'analisi seria e di una risposta forte e che agisca intelligentemente di conseguenza. Grazie mille per essere venuti, io lascerei la parola a Giulia che presenterà un po' volta per volta tutte le varie realtà che prenderanno parola. Quando ognuno dei deputati avrà finito di parlare e intervenire, ci sarà un dibattito libero, chiunque ha voglia di prendere parola, di fare delle domande, di dire qualsiasi cosa può farlo tranquillamente. Grazie a tutti.
Sì, abbiamo pensato di fare appunto una parte iniziale in cui tutte le persone che sono state invitate avranno all'incirca 10 minuti per parlare del loro punto di vista specifico sulla questione e magari se riuscite ad attenervi al tempo è davvero un'ottima cosa perché così poi c'è più tempo per dibattere dopo, per dare spazio a quelle che sono le vostre domande, considerazioni sul discorso. Io cerco un po' di tracciare il filo rosso andando concretamente su chi abbiamo invitato oggi, anche perché la sicurezza appunto è un tema che da sempre è fondamentale in quello che è l'apparato dello Stato, nel senso che la salvaguardia della sicurezza è il compito fondamentale, se così vogliamo chiamarlo, però ci sono anche delle fasi, no? Modi in cui questa funzione viene esplicata. E, il motivo per cui oggi abbiamo un po' portato insieme tutte queste realtà è per vedere nel momento attuale che tipi di espressione di questa idea di sicurezza ci sono. E, partiamo con l'Associazione Antigone, qui rappresentata da Mario Marquez, che è un avvocato che fa parte della Fondazione, questa cosa ho scoperto dal 2001, c'è cioè Antigone anche in Emilia Romagna, nonostante sia comunque un'associazione che è presente dagli anni 80 a livello nazionale, e è un'associazione, per chi non la conoscesse, che è ufficialmente tratto dal loro sito, totalmente si occupa dei diritti e le garanzie nel sistema penale, poi magari ti spiegherai meglio tu. E, con Antigone abbiamo pensato di parlare principalmente di quelli che sono i due decreti che fanno parte al decreto Minniti, che sono quello sulla sicurezza e quello sull'immigrazione, in cui appunto i punti principali partono sempre dal controllo, dalla prevenzione, dalla criminalizzazione, dall'emarginazione fino alla reclusione delle soggettività marginali. E, vorrei partire per tracciare tutta quella che è poi la declinazione di questo tipo di approccio politico nella realtà bolognese e non solo, perché poi alla fine avremo realtà di tipo non urbano, da quella che è la definizione del decreto Minniti stesso, quello sulla sicurezza urbana, di sicurezza urbana, perché secondo me dal punto di vista retorico dice già tanto. La sicurezza urbana, ve lo leggo dai miei appunti, viene intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione di fattori di marginalità, di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Questa è l'idea che c'è dietro a quella che dovrebbe essere la sicurezza della città, quindi il decoro urbano è il punto principale e parliamo di decoro, parliamo anche sempre di degrado, non la coppia positiva, è sempre quella. E abbiamo appunto chiesto a XM di venire a parlare di quella che è stata, diciamo, tutto il processo anche di giustificazione politica che c'è stata nel, non si dice proclamare uno sgombero, ma annunciare, grazie, annunciare lo sgombero. E quindi la riqualificazione delle aree politiche, la creazione delle aree urbane, la creazione degli spazi ben definiti rispetto a chi ci può stare dentro e chi invece è escluso, e che ritornano poi sempre appunto a tutta una serie di misure retoriche, quali la creazione di uno spazio sicuro, e questo spazio viene sicuro per determinati tipi di persone, tutti quelli che non ci rientrano ne vengono esclusi, e XM appunto in questo discorso risulta non compatibile con la realtà. Quindi dopo magari sentiremo la rea di XM e cosa ci vorrà dire sulla questione. E un altro punto fondamentale ci è sembrato essere quello legato alle droghe, quindi al fatto che anche all'interno del decreto Minniti ci sono sempre delle misure specifiche che vanno a toccare la questione del consumo di sostanze stupefacenti. Infatti l'articolo 13 nel decreto Minniti, sempre quello sulla sicurezza urbana, è proprio per contrasto alle misure di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. E quindi abbiamo chiesto a Max della 57, che è un laboratorio antiproibizionista che ha sede a Bologna, di darci una panoramica su quello che effettivamente succede e quello che effettivamente il comune e la politica porta avanti in relazione al consumo di droga. Ci è sembrato anche che collegare il discorso sulla sicurezza a quello che è successo in zona universitaria fosse una parte imprescindibile del tutto, nel senso che il concetto di sicurezza che c'è dietro, quindi quello di creare degli spazi esclusivi per determinati tipi di soggetti, si ripete con tutte le particolarità del caso, quindi università con tutte le dinamiche che ci sono dietro, però rientra comunque in questo discorso. Quindi di quelli del 36, a cui chiediamo appunto di darci una panoramica di quello che è successo e anche di magari per far vedere l'altra faccia della medaglia, ovvero quella della repressione, nel senso che i recenti avvenimenti sono abbastanza chiari sul fatto che la repressione anche di tipo preventivo rispetto a coloro che decidono di contrastare quest'ordine in cui rientra la sicurezza è ben definita ed è appunto sempre impronta dentro l'azione. E dall'altra parte, come altro soggetto appunto che per condizione o per scelta viene a far parte del diventa soggetto di repressione e criminalizzazione sono i migranti, e questo mi sembra comunque abbastanza ovvio visto l'altra parte cioè l'altro decreto Minniti, quello quindi che riguarda le questioni legate all'immigrazione, e abbiamo chiesto per questo ai No Borders di essere qui. Purtroppo non ci saranno, però c'è Simone in fondo, che è di Campagna in Lotta, e quindi proverà a darci una panoramica di quella che è la situazione nelle campagne, principalmente in Sud Italia. E Campagna in Lotta, per chi magari non l'ha ancora sentita nominare, è una rete che connette lavoratori e lavoratrici, principalmente migranti, con gli attivisti che si occupano della questione e cerca di fare la rete nelle lotte che vengono dalle produzioni agricole industriali del territorio italiano. Questo è, diciamo, un po' quello che abbiamo cercato di ricreare qui. La cosa importante a cui teniamo davvero tanto è che questo sia un input, nel senso che tutta questa serie di discorsi che sono davvero grandi, mi dispiace di averli riassunti in modo così becero, messi tutti insieme in un calderone, possano poi portare a, speriamo, un continuo di analisi, di comunicazione anche verso l'esterno, non sempre solo tra di noi, di quelle che sono tutte queste questioni. Quindi speriamo appunto che di rivederci presto, non solo qui e adesso, e con questo lascerei la parola. Grazie.
Buonasera a tutti, sono già stato presentato. Mi ha preceduto, voglio solo in due secondi ricordare chi è, cosa fa antico, e noi ci occupiamo, diciamo, di questioni che attengono al carcere, di questioni che attengono alla, al penale, di questioni che attengono anche alla sicurezza urbana. La nostra attività ormai è datata di da qualche decennio e cerchiamo di intervenire in senso critico in tutte quelle questioni e anche in vicende, come dire, particolari che hanno a che fare con queste tematiche. È chiaro che il tema della sicurezza urbana, come dire, dopo l'accelerazione di interesse pubblico che è stata data anche alla scorta dei due decreti Minniti, perché si sente parlare molto spesso del decreto Minniti, ma in realtà sono due. È chiaro che la loro ragione profonda è unica e sta, in poche parole, dal nostro punto di vista, quella di considerare il conflitto sociale come una questione di ordine pubblico. Infatti mi trovo paradossale che nella definizione di sicurezza urbana si dia, come dire, una definizione e nell'ambito di questa definizione, come dire, si propugnerebbe l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale. Secondo me questo decreto, come dire, è prodromico proprio all'eliminazione delle persone che subiscono questi effetti di marginalità. Ma andiamo per gradi. Quando si parla di sicurezza urbana si devono tenere conto soprattutto di fenomeni sociali ed economici che spesso e volentieri, quando si passa, come dire, al vaglio parlamentare, tengono conto soprattutto di fattori che attengono, come dire, alla politica della raccolta dei voti. E questo è un esempio. Io credo che questo decreto vada analizzato con gli occhi di chi, come dire, vuole soprattutto far apparire le contraddizioni, quindi come dire, per aprire le contraddizioni in seno a questo decreto dovrebbe essere, come dire, un lavoro preliminare rispetto a tutto il resto. È chiaro che il decreto, parlo appunto del decreto sulla sicurezza, poi naturalmente vediamo anche quello sui migranti, sono, come dire, due decreti che hanno lo stesso scopo, come dicevo prima, ma quando leggo che misura a tutela del decoro di particolari luoghi, perdonate, io faccio l'avvocato, quindi lo vedo, come dire, la mia analisi non è solo un'analisi di tipo sociologico politico, ma anche quella di avvocato. Quando leggo fatto salvo l'articolo 9, misura a tutela del decoro di particolari luoghi, e dice, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne, delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aree portuali, marittime, del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze, dice, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e funzione delle predette infrastrutture in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi è soggetto alla sanzione amministrativa. Contestualmente viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Allora, si capisce che chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità viene riferito a una serie di situazioni che, come dire, sono quelle dove la maggior parte delle persone transita, vuoi per lavoro, per studio, per tempo libero e quant'altro. Ora, il fatto che venga, come dire, pubblicizzato da parte del governo, ricordiamoci che Minniti, tra i vari lavori che fa, è anche quello di condurre, essere il, come dire, il promoter di una rivista che si occupa non proprio, come dire, di promuovere i diritti umani, stiamo parlando di riviste che si occupano di difesa di tipo militare, e questo è Minniti, tra e magari approfondiamo successivamente su questa figura che sembra uscita da un film di Burma o più che dal come dire, da altri luoghi. Il punto è proprio questo: nel momento in cui viene definita questa tutela del decoro, immediatamente ne vengono fissati determinati ambiti, e questo è particolarmente sospetto. Quindi vuol dire che dietro a questa prosopopea di eliminare, come vedevamo prima, come dice l'articolo 4, la marginalità sociale, gli scopi sono ben altri. E lo si vede ancora di più quando si va all'articolo 11, che credo sia uno degli articoli più interessanti anche per i fatti recenti che sono accaduti proprio all'Università di Bologna. E l'articolo 11, disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. Il prefetto impartisce disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Allora, intanto, l'individuazione del prefetto, chi è, che cos'è il prefetto? Il prefetto è un lascito, come dire, che la monarchia sabauda, una volta conquistata l'Italia, ci ha, come dire, continuato a reagire ed è trapassato anche nella Repubblica Italiana. È una sorta di come dire, ufficio prefetto del Ministero dell'Interno. E il fatto che venga demandata, come dire, questa funzione in materia di occupazione alla prefettura e non per esempio a un organo di carattere elettivo locale come potrebbe essere il sindaco, come potrebbe essere qualsiasi altro organo appunto elettivo locale, ma viene demandato invece a un organo che è diretta promanazione del Ministero dell'Interno, appare, come dire, significativo e in forte contrasto con l'idea iniziale, quella definizione di eliminazione della marginalità sociale. In poche parole, il prefetto ha tutto fuorché compiti di eliminare la marginalità sociale, ha compiti piuttosto di reprimerla, e questo è noto, e gli uffici del prefetto appunto hanno queste funzioni di tutelare la sicurezza urbana e non di eliminare la marginalità sociale. Ma ancora più drammatico, se vogliamo così, è che queste disposizioni che il prefetto deve emanare devono prevenire, attenzione ai termini, prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza. Capite che traslazione in avanti abbiamo? Prevenire, già prevenire qualcosa di, che attiene a un evento futuro. Il pericolo, quindi non un fatto, un evento, di prevenire un pericolo di possibili turbative. Allora, la possibilità, nell'ordine della logica, è senz'altro il più elastico dei parametri di riferimento, certezza, probabilità, possibilità, no? Grosso modo. Quindi abbiamo veramente un'espansione dei poteri prefettizi che è fuori da ogni logica e da ogni parametro. Furbescamente, una formulazione di un articolo di legge in questo modo è stata, come dire, parametrata come se fosse una questione, come dire, amministrativa, nel senso che questo articolo è stato soprattutto presentato, pensato, ripeto furbescamente, come un momento di attività amministrativa degli organi esecutivi. Se fosse una norma di carattere propriamente penale, è chiaro che questo articolo non vedrebbe neanche la luce del giorno, perché viola qualsiasi parametro del principio di legalità, perché costruire una fattispecie penale sulla prevenzione, sul pericolo e contemporaneamente possibili turbative, capite bene, anche per chi non mastica diritto, che stiamo veramente giungendo alla, come dire, al tentativo di popolare o una modalità di politica repressiva che va al di là di ogni fattispecie concreta. Quindi anche, possiamo dirlo, il processo di intenzione. In questo modo basta costruire, capito, qualsiasi teorema che dice che c'è un pericolo di possibili turbative che immediatamente arriva una prevenzione. Quindi abbiamo veramente una previsione di attività future, come dire, che non hanno alcuna aderenza fattuale, e questo è veramente un elemento pericoloso. Elemento pericoloso perché io penso, nella strategia a medio lungo periodo, che questo decreto Minniti sia, come dire, un primo, chiamiamolo assaggio, anche se è improprio, nel senso che questo, essendo decreto legge, è immediatamente applicabile, e quindi poi vedremo ancora quale sarà, come dire, la sua approvazione finale. Ma in ogni caso io credo che possa essere, come dire, un primo tentativo per vedere come A reagisce la società, B come reagiscono gli organi della magistratura di fronte a fattispecie di questo tipo inserite, e appunto quale ritorno eventualmente politico ci sarà. E questo è un aspetto. L'altro, vediamo, io cerco di essere sintetico in pillole, ma infatti anche perché sarebbe molto più interessante poi appunto che si sviluppasse un dibattito, e siamo qui insomma per quanto è possibile a dare delle risposte. Siamo, come dire, ragionamenti questi di prima lettura, ancora non abbiamo concrete applicazioni. La questione, se vogliamo, è anche più paradossale quando si passa all'altro decreto, al decreto sull'immigrazione. Qui i migranti vengono, come dire, anche un particolare tipo di migranti, quelli che chiedono appunto la protezione internazionale, vengono trattati un po' a pesce in faccia. La cosa non mi sorprende, visto che mi occupo anche di questa materia da moltissimi anni, e il fatto, come dire, più lampante rispetto a questo decreto legge è il fatto che sia un decreto legge. Sembra banale e stupida questa considerazione, ma se il decreto legge ha come sua funzione l'immediata applicazione, quindi la necessità e l'urgenza di essere applicato nell'ambito, come dire, temporale, non si capisce perché poi questo decreto legge e tutte le, diciamo, le strutture e le organizzazioni previste e le norme di implementazione e di attuazione vengono rimandate a 6 mesi. Allora, o è urgente e necessario, o non è urgente e necessario, perché il fatto di rimandarlo a 6 mesi crea, come dire, una contraddizione in termini assoluta, e direi una delle questioni che sicuramente dovrà essere aperta anche davanti agli organi giurisdizionali. Abbiamo visto che la scelta clamorosa, direi, di eliminare per chi chiede protezione internazionale il grado del giudizio. Cioè, è assurdo, perché in un paese estremamente prodigo di azzeccagarbugli, di norme e di ricorsi e quant'altro, si può fare ricorso in appello anche per una multa da 50 euro, è un dato di fatto, però un migrante che rischia la propria vita, la propria incolumità personale, non ha diritto di fare appello, nel caso che la sentenza, l'ordinanza di primo grado del tribunale non sia lui favorevole. Io in questi anni ho fatto tantissimi ricorsi, ma alcuni li ho fatti proprio per l'indecenza attraverso le quali le commissioni, che sono gli organi amministrativi di prima istanza, hanno trattato molte di queste persone. Faccio un esempio banale: dei profughi provenienti dalla Siria sono stati, come dire, rigettati dalla richiesta di protezione qualche anno fa, quando della Siria si parlava poco e male, e sono stati appunto rigettati dalla richiesta di protezione internazionale, perché quando hanno riferito come si era la domanda, come siete arrivati in Europa, una di loro ha risposto: abbiamo attraversato un lago. Al che la commissione dice: questi la stanno raccontando, perché per arrivare in Europa non si arriva attraverso un lago. Al che, se in effetti uno si trova in Turchia, non so se ci siete mai stati, tra i Dardanelli, il Mar di Marmara, il Bosforo, in effetti l'idea del lago c'è, e quindi, come dire, di fronte a questa osservazione della commissione che aveva rigettato il ricorso di questi due migranti dalla Siria, come dire, la risposta è stata quella: pensate, mettetevi, come dire, nei panni di queste persone che magari non hanno mai studiato geografia, non hanno idea di dove si trovano, qual è il loro punto di vista nel mentre attraversano la frontiera per entrare nella fortezza Europa. E questo, come dire, è un caso pratico tra i tanti. E il fatto che venga eliminata un grado di giurisdizione, anche se devo dire che la Corte d'Appello di Bologna, da questo punto di vista, sarebbe meglio essere eliminata, ma non tanto per il grado di giurisdizione, ma per i giudici che ci sono, come l'ho detto. Ecco, l'ho detto. Alcuni veramente chiamiamoli impreparati, altri hanno delle concezioni non proprio accoglienti nei confronti dei migranti, e su questo ci sono state anche delle iniziative agli organi che presiedono il buon andamento, chiamiamolo così, della giurisdizione. E la cosa che veramente a me traspare in mezzo a tutta questa normativa è il fatto che viene quasi completamente eliminato, come dire, l'approccio visivo immediato tra chi richiede la protezione internazionale e il giudice. Finora uno dei passaggi della legge era quello che il migrante richiedente asilo venisse sentito dal giudice. Ora questo praticamente viene ridotto al residuo estremo, dal momento che al posto, dire, di questa audizione del migrante davanti al giudice c'è la videoregistrazione fatta davanti alla commissione. Davanti alla commissione voi dite: beh, la commissione sarà sicuramente preparata ad affrontare questi casi. Beh, a me è capitato spesse volte, richiedente, faccio un esempio pratico, perché appunto mi piace fare esempi pratici, richiedente protezione nigeriano, traduttore del Bangladesh. Che lingua parlano? Ovviamente l'inglese. Provate a fare un po' di conversazione con entrambi e qual è la capacità di comprensione dell'inglese dell'uno e dell'altro. Io ho assistito a delle traduzioni veramente folli, e quindi da questo punto di vista anche questo decreto ha e mantiene delle criticità assolute. Dal punto di vista, come dire, del caos che si giungerà ad avere e della diminuzione dei diritti, è proprio una dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo in particolare, ne abbiamo avuto spesso prova, e nel corso della serata ben volentieri, se chi è interessato, sono pronto, insomma, a rispondere alle sollecitazioni.
Ciao a tutti e a tutti, come diceva Giulia nell'introduzione, il decreto Mondini, al centro dell'incontro di oggi, ha fatto una citazione sulla definizione che vuole di sicurezza urbana, e all'interno ci troviamo con le parole principali che stiamo sentendo in questi giorni legate anche allo sviluppo di esami, che si parla di decoro, di qualificazione, degrado, legalità, eccetera. Come sapete, XM nasce in Bologna 15 anni fa, nasce in un quartiere che è ancora difficile, legato a difficoltà sociali, difficoltà legate allo spazio, con cui XM tuttavia in questi 15 anni ha costruito, è nato e c'è cresciuto assieme a Bologna. Come abbiamo già detto più volte, noi col quartiere ci vogliamo rimanere, in quello spazio ci vogliamo rimanere perché consapevoli delle contraddizioni che vi stanno, vogliamo continuare a mantenere e ad accrescere le reti di relazione che ci tengono strette ai nostri vicini. È un quartiere che in questi anni ha subito diversi attacchi, come di questa triade del coro, riqualificazione e sicurezza. Infatti, se vogliamo ripercorrere un attimo ciò che è successo in questi ultimi mesi, faccio un focus sulla questione dello sgombero, della minaccia di sgombero dello spazio. Tutto è cominciato con Mazzanti, che ha letto in consiglio comunale che esternamente è compatibile col quartiere di Stato. Questa incompatibilità è data dal fatto che la Bologna è stato un processo di forte riqualificazione e rigenerazione urbana, ci sono diverse parole per definire questi processi, ma la sostanza non cambia, ci sono in piedi diversi cantieri, ci sono in piedi volontà di cambiare l'immagine di quel quartiere, escludendo, cioè con delle dinamiche di esclusione, come è successo, cioè la riqualificazione urbana dietro una facciata di imbellettamento e costruzione di immagini di città vetrina nasconde un forte processo di esclusione sociale che mira a eliminare i problemi piuttosto che risolverli e a modificare la popolazione del quartiere. Quindi, come prima cosa, siamo stati accusati di essere incompatibili con quel quartiere legato a questi grandi progetti della costruzione del comune, della stazione dell'alta velocità e via dicendo. È un'incompatibilità che noi ci dimentichiamo con l'idea di città che portava avanti dal PD, che questa idea è basata sulla sicurezza e sul decoro, e che assieme a tutta una serie di altre realtà abbiamo cercato di iniziare a dare delle risposte di alternative possibili per il percorso che ha portato all'assemblea del 8 febbraio e le successive iniziative. E dopo questa prima accusa di Mazzanti sull'incompatibilità con il quartiere, l'attacco da Palazzo d'Accusa si è spostato sulla questione del decoro e quindi nel tavolo che era stato aperto con l'assessore Gambarelli i problemi principali che ci sono stati presentati erano dei problemi tecnici, alcuni legati alla convenzione che era in vigore fino a fine dicembre, altri legati proprio alla gestione dello spazio di Statore e quindi all'impatto delle feste sul quartiere che rende la zona degradata e via dicendo. Fino ad arrivare al più palese utilizzo della sicurezza, però al paventare l'ipotesi di costruire una caserma sopra, perché ovviamente dire in un quartiere così difficile la soluzione che vogliamo mettere è togliere il centro sociale e fare una caserma per rispondere alle esigenze portate avanti da una parte degli abitanti del Bologna. Quindi vediamo come le questioni del decreto Minniti, queste parole d'ordine che una volta erano appannaggio principalmente della destra, adesso entrano in maniera forte all'interno del dibattito politico anche del PD, che tramite questi decreti cerca di portare alla costruzione di un'idea di città sempre più securitaria, sempre più organizzata e svuotata, secondo noi, di quelle particolarità che erano naturali delle relazioni che si installano con le persone, che è venuta malissimo. Diciamo che nel corso degli ultimi anni, quando in quartiere si sono presentati dei problemi legati a queste tematiche, che potevano essere in ambito di sicurezza, con le pattuglie dei carabinieri o i pattugliamenti delle luce in giro per i quartieri, questioni di decoro, le associazioni di commercianti che volevano più telecamere, sì, riqualificazione, il fatto di costruire la tecnologia navile e fare tutte quelle opere edilizie volte a migliorare l'aspetto del quartiere. XRM nel corso di questi anni ha sempre dato una risposta relativamente semplice, che è quella che i problemi di un quartiere devono essere risolti anche nella costruzione di reti, di relazioni e reti sociali tra le persone che lo vivono. XRM per sua natura è uno spazio pubblico ben gestito e si presta bene a queste dinamiche e ad aprirsi come spazio e come luogo di confronto all'interno del quartiere. Certo, come sappiamo, non è sempre facile aprirsi verso l'esterno, quindi sono delle dinamiche che vanno sempre approfondite e migliorate nel corso del tempo. Tuttavia, XM si fa forte di queste relazioni e propone la costruzione di queste reti e di queste relazioni per risolvere i problemi che gli stanno attorno. E questa è sempre stata la risposta data al problema della sicurezza. Non mi dilungo troppo, concludo dicendo che questi tre temi, degrado, riqualificazione e sicurezza, sono al centro dei ragionamenti di XM e anche dei ragionamenti per costruire la battaglia che stiamo facendo per difendere il nostro spazio, dei ragionamenti che abbiamo cercato di introdurre con il percorso della tre città e che vorremmo continuare a portare avanti. Ieri l'incontro che abbiamo fatto XM si è concluso con il rilanciare una sonda pubblica il 19 aprile in cui cercheremo di continuare a costruire questo percorso proponendo un'idea di città contrapposta a questa di grado di qualificazione, sicurezza e retoriche securitarie.
Sociali che fanno e che non fanno riguardo le sostanze, riguardo come tutelare la salute della città, dei cittadini, sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini legalmente, e quindi dovrebbe mettere in campo tutta una serie di pratiche che vanno verso la salute. La sicurezza è legata alla salute, ma evidentemente non sono la stessa cosa. Quindi il comune cosa fa, che cosa invece non si fa e non si dice, soprattutto riguardo proprio la comunicazione, l'informazione e i discorsi. Questo è un luogo di cultura teoricamente, e quindi sarebbe molto appropriato aprire il discorso riguardo alla politica delle droghe e anche di criminalizzazione della marginalità, cosa che il regime proibizionista che tuttora viviamo rende molto più difficile. Noi come laboratorio siamo antiproibizionisti, quindi siamo i primi avversari della repressione, ma anche del narcotraffico, perché non esisterebbe, il narcotraffico non prospererebbe così tanto se non ci fosse una proibizione. Questo è banale. Questo sembra banale, ma non lo è, perché poi se andiamo a vedere le cose che girano e anche la semplificazione che gira, sembra il contrario, no? Sembra che se io sono antiproibizionista vuol dire che voglio la droga libera, la voglio spacciare dove mi pare. È esattamente l'opposto, perché se, come vi ricordate con l'alcol, quando l'alcol era proibito in America, c'erano le grandi organizzazioni, Al Capone, le grandi mafie che speculavano esattamente su quello. Una volta liberalizzato, comunque legalizzato, normato, hanno dovuto trovare un altro business. Quindi vuol dire, se si depenalizza, insomma, per la depenalizzazione, non per altre forme che sono un po' che riguardano più il business, se si depenalizza una condotta che riguarda tutte le condotte che riguardano l'uso personale, perché in Italia l'uso personale di sostanze illegali è un illecito amministrativo, non riguarda il penale, un uso personale. Però in base su questo però lo Stato ci guarda, ci gioca molto, perché ti levano patente, ti levano passaporto, ti possono licenziare sul posto di lavoro se sei positivo ad alcune sostanze e solo a quelle categorie di lavoratori e non altre. Su questo si parla pochissimo, se un bulettista, un autista di autobus ti rompono le palle se ti fai una canna, non se sei in continuo di psicofarmaci perché tanto c'è la posizione medica e non sei per niente in grado di condurre nulla se ti sei preso dosi massicce continue di psicofarmaci, quindi di qualsiasi neurolepo, capito? E anche le categorie, cioè chi porta un'arma e le forze dell'ordine, nessuno gli viene in mente di andare a fare il test antidroga, un chirurgo neppure. Oppure un giudice, un avvocato, immagino, parlamentare,
sarebbe
bisogno. Ma non penso, parlamentare neanche, però delle due uno, o è obbligatorio per tutti, oppure invece no, si va verso l'autoregolazione, che è quello che promuoviamo noi, cioè si autoregola e quindi e non si reprime solo chi si vuole reprimere perché sono più indifesi. Guarda caso, dipendenti, quindi il predatore di lavoro ha la pistola, ma poi decide se o meno, cioè ne ha raccontato uno dei ragazzi che vediamo spesso agli eventi, che era un mulettista ovviamente, il dottore De Voglia ha detto che doveva fare un controllo, il weekend si era fatto in festa, gli ha ammesso che si era fatto qualche tiro di coca, è risultato positivo alla coca, ma anche alla cannabis, ha detto guarda, per la coca non è un problema, per la cannabis invece sì, per cui se lo rifai, se ti tira la cannabis ti licenziamo, a pochi invece non è un problema, cioè, tanto per capire la vitalità di queste cose qui, che sono veramente una pratica di criminalizzazione e di ricatto tra i diversi deboli che è enorme. Invece riguardo a... ci serve molto a dire su queste cose, soprattutto riguardo politiche del lavoro, eccetera, ma non se ne parla. Riguardo invece a quello che non fa il comune, quindi in questo luogo, è incredibile che in un posto come Bologna, se non lo sapete, nel 2015 ha il più alto numero di overdose, soprattutto per opiacei, d'Italia, ma non numero assoluto, cioè per numero di abitanti, vuol dire che questa città della metropolitana di Bologna ha più morti, 22, per overdose di Milano, Napoli, Roma, Torino, la seconda volta. È già stato questo triste primato, era 6-7 anni fa, erano 17, quindi adesso la cosa è peggiorata. Ma perché è peggiorata? Perché negli ultimi 10 anni non c'è più un drop-in, per chi non lo sa, è un luogo, prima era vicino al PAC via Paolo Fabbri, un luogo in cui a bassa soglia, in cui tutti possono entrare, farsi una doccia, farsi i controlli per se siano malattie trasmissibili, chi è in strada e magari ha un uso iniettivo di sostanze, è più facile che passi malattie. E quindi è più facile che vadano in un luogo del genere a stazionare, piuttosto che siano sempre in centro a fare, tra virgolette, degrado. No? Quindi è molto più facile contenere i problemi per la salute pubblica, non per la sicurezza, se si contiene la diffusione di malattie e anche di persone che non riescono a gestirsi autonomamente perché sono dipendenti magari da sostanze. La dipendenza più alta è l'alcol, quella è l'eroina, tra l'altro, che è anche la sostanza che è la seconda sostanza che fa più morti in assoluto in Italia. Insomma, prima il tabacco, seconda è l'alcol, le sostanze sottoposte a monopolio, poi arrivano le altre. Per cui, non essendoci un drop-in, se uno, tutti quelli che hanno problemi di sostanze, di dipendenze pesanti, spesso sono anche spacciatori, chiaramente, e spesso sono, e a volte sono anche immigrati senza documenti, quindi sono doppiamente, triplamente ricattabili, stanno per forza nei luoghi in cui possono vivere e possono ricavare il loro mini reddito, che stanno in queste zone qui, perché le forze dell'ordine evidentemente li fanno stare qui, perché altrimenti starebbero da un'altra parte, cioè non è difficile, neanche proprio il controllo del territorio funziona così. Se invece ci fosse un luogo dove potessero andare, appunto, un servizio che comunque in altri luoghi molto sensibili, parliamo di Torino per esempio, in cui ci sono dei progetti che lavorano e in alcuni quartieri molto problematici, c'è un drop-in in cui ci sono le persone che vanno dentro, si fanno le docce, hanno accesso a trattamenti sostitutivi, metadone per esempio, se si vuole slegarsi dalle dipendenze di strada e andare verso un'uscita dalla dipendenza, e anche entrando in drop-in scolastico si fa anche l'analisi delle sostanze del nostro protocollo, perché è comunque più facile controllare la qualità e anche i rischi di morte con veleno o sostanze più strane. Non essendoci più un drop-in a Bologna, è molto più facile giocare sul degrado, sul decoro e sparare quanti più camionetti possibile in Piazza Verdi o in Bolognina, che poi è quello che sta succedendo da anni, con il risultato che la situazione peggiora sempre di più, che è un po' paradossale, nel senso che più dovresti, più reprimi, più dovrebbe essere più facile sgombrare il campo da, per esempio, lo spazio, invece succede esattamente il contrario, per cui vuol dire, evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questo gioco. Oltretutto, ripeto, se le persone che hanno dei problemi di dipendenza non vengono assistite in nessun modo, cioè l'unico modo per una persona che vive in strada o che spesso deve andare in strada perché non ha internet per comprarsi, per chiamare un altro spacciatore o per comprarsi su internet, deve cercarsi nella strada in sostanza. Ecco, l'unico modo per trovare i servizi è quello di imbattersi fisicamente contro uno dei due campi che fanno iniziare il danno. E però qua ci vengono molto raramente ed è difficile incrociarli. E quindi devi andare nella sede, uno che non ha i documenti, uno che magari ha dei problemi legali, ha paura di essere denunciato, non è così, cioè, teoricamente sarebbe illegale per la privacy, per la tutela, ma ti fidare, se sei in strada, ti fidi dei servizi, invece sono troppini in cui c'è una bassa soglia, c'è un modo di lavorare molto sociale, allora è più facile che le persone si fidano. E guardate bene che una spesa enorme è una persona che ha delle malattie, che poi deve essere curata dalla chiama l'epatite C, HIV, passa malattie, si ammala di tutta una serie di cose, tutte spese in più per la salute pubblica, che potrebbero essere molto più impattate investendo qualche migliaia di euro per aprire un drop-in. Cioè, Bologna ha 57 milioni di disavanzo, l'ufficio stampa del sindaco costa 1 milione di euro, se ci metti 50.000 euro per riprendere un drop-in, magari molti di questi problemi si potrebbero risolvere in un altro modo. Peccato che però di queste cose i servizi di Bologna, gli assessori, Rizzo Nervo e l'altro assessore che lavorano su questo, fanno un silenzio combale, perché c'è gente che muore, perché i servizi ci sono pochi, lavorano male, i servizi stanno tenendo uniti, noi non è che siamo per certi servizi di tossicodipendenza, non è che lavorano tutti benissimo, però appunto è un servizio, deve essere più accessibile e deve funzionare. Se tu da 4 ne fai 2, 2 ne fai uno solo, è normale che non funzionano poco e male. Quindi questa cosa è importante, sì. Qui c'è un silenzio assordante da tutti i punti di vista, da parte del comune e da parte anche magari di alcuni progetti o di chi magari in questi luoghi potrebbe aprire più un dibattito su questi temi, su come affrontare per esempio autogestendolo, autoregolandolo, spazio per l'uso di sostanze dentro luoghi che per la legge italiana, per la 309-90, se dentro un luogo si consumano o addirittura si spaccia, si passano problemi penali molto violenti. Ed è per quello che anche noi, per esempio, nel nostro spazio che siamo leggenti, non possiamo consentire che vengano consumate a livello di risorse di un spacciato di sostanze, perché se vanno incontrare a problemi penali pesanti, uguale nell'università, però c'è la privacy chiaramente, la privacy, quindi il consumo personale, è un altro livello di discussione, che è quello su cui lavorano tutti i servizi di prossimità e lo fanno legalmente, quindi, non, quindi questo livello si può anche portare in autogestione e fare come si è fatto già 20 anni fa, quando c'erano le aule autogestite in cui c'è sempre stato il problema dello spazio qui davanti e si autoregolava nel rispetto di tutte e di tutti su questi temi che sono delicati ma che hanno bisogno di intelligenza, di approcci pratici e di condividere e sapere i pratici.
Quella tendenza atomizzante che vediamo per esempio al paleotico, in cui ognuno va con il suo bigliettino, si
accesso a questo computer non parla col vicino, ci fanno credere che quella sia la bellezza, che quella sia la civiltà, che quella sia la prospettiva aula verso cui andiamo, e sappiamo che quello invece è un mostro. Noi non vogliamo quel tipo di relazioni, vogliamo altre che siano orizzontali, discendevoli, scambievoli, e queste robe del 36 avvenivano e verranno quando le apriamo, perché se non le apriamo le riapriremo, e quelle robe là sono a tutti gli effetti il problema che hanno notato al 36, hanno voluto mettere un muro per impedire il transito, per fare in modo che ciò che avveniva in strada in via Zamboni, in piazza Verdi, non si potesse ridurre lì dentro e quindi entrare in relazione con la cultura, e perché no produrre saperi per loro pericolosi e per noi invece ricchi di progettualità e di ossigeno. Questo è presente abbastanza sfissante. Quindi in questo senso il 36 come un microcosmo infinitamente piccolo di una tendenza generale che esprime una tendenza soggettiva del nemico, che cui il decreto Mini di Italia tenta, a modo suo, che probabilmente avrà seguito, tenta di dare forma di iniziativa e prospettica. Il muro del 36 non sono i fichi spinati di Domeni, però senza dubbio c'è qualcosa di una tendenza comune che si esprime attraverso le polizie internazionali, attraverso gli interessi delle banche, sappiamo bene qual è questa, diciamo così, geografia del nemico, no? Anche al 36 questa cosa penso che pensiamo che si sia verificato, e quindi rompere quel muro, smontarlo e tutto quello che è avvenuto dopo significa che quella battaglia è ancora in corso, significa che a Bologna non ce l'hanno ancora fatta, almeno nel quartiere universitario, a Bologna finché ci sarà XM non ce l'hanno fatta a vincere quella battaglia, a vincere quel progetto di gentrificazione. Ancora non è detto che Bologna diventi una bomboniera, non è detto perché c'è XM, non è detto perché c'è il 22 in via Zamboni che continuiamo a trovarci, non è detto perché il 36 resta, e se quel portone non riapre sicuramente ci penseranno gli studenti. Quindi penso che ci sia una tensione in corso, questo territorio non sia ancora pacificato, e questo per noi rappresenta una ricchezza, un dato positivo, e è assolutamente qualcosa in cui spenderci collettivamente, e penso che anche questa sera a modo suo rappresenti questo interesse. La seconda parte invece è il focus, dicevo, sulle misure. Lo sappiamo tutti, tre studenti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare che li ha obbligati ad andare fuori da Bologna, una studentessa ancora all'arresto domiciliare dopo gli scontri qua del 10 febbraio, e uno studente Orlando non può entrare a Bologna, ancora non può entrare a Bologna, però anche qui è domiciliare con Sara, perché appunto è arrestato durante la stessa giornata di lotta. Tento di illustrare velocissimamente alcuni, come dire, nodi di questo teorema che è stato applicato ai ragazzi, quindi, come dire, rappresenta il punto di vista soggettivo del nemico in questo momento, configurato attraverso il lessico del diritto, insomma, e i criteri del diritto, per dire che credo, ancora una volta, non voglio fare del trontismo spicciolo, non voglio stare qua a ripetere già detto dopo 50 anni di operaismo, credo che però si configuri un'altra volta quello che è tanto che sulla nostra pelle proviamo, no? Cioè che la legge, il diritto, inteso proprio come a modo suo, come scienza, non può che essere parziale, rappresentare un punto di vista soggettivo di chi ne detiene a tutti gli effetti le istituzioni e i nodi distributivi. In questo senso quel processo è politico, attraverso il diritto si è fatto una persecuzione politica, cioè si è colpito politicamente un progetto politico. Se leggiamo le righe con cui Angelo Morgan e gli altri ragazzi sono stati giustificati l'allontanamento da Bologna, no? C'è tutta una serie di reati che peraltro coinvolgono altri 27 studenti e studentesse, perché sono 30 i coinvolti in questo diciamo così, procedimento giudiziario. Si fa un ordine di reati che sono anche abbastanza reati gravi, non gravi a tutti i livelli, diciamo, però alcuni reati che obbligano a tanti anni di detenzione per loro gravi, insomma, alcuni reati gravi, e quindi a modo loro, no, rappresentano una colpa molto cospicua. Però quello che si va a colpire non è, o meglio, l'atteggiamento che si fa, con cui si pensa il processo, non è quello della sommatoria dei reati per dunque arrivare ad una gravità e secondo un ordine a modo suo, insomma, gerarchico, secondo gli anni di detenzione da effettuare, secondo la pericolosità e la gravità del reato si produce una punizione, ma al contrario si va a individuare chi, nonostante magari quei reati praticamente non li abbia commessi, si è accusato di detenere le redini, no? Di detenere l'organizzazione di quella manifestazione. Quindi si fa un'operazione estremamente politica, cioè non si va a individuare alcune biografie, alcuni ruoli supposti, peraltro, perché 3.000 persone restano 3.000 persone, non sono minimamente comparabili con i 3 che sono stati allontanati. Si tenta di fare questo tipo di operazione, per dire dunque che attraverso il diritto, credo che anche questa volta come altrove, si configuri questo tipo di atteggiamento repressivo, cioè si faccia pur politica, che dunque quando si parla di legge, quando si parla di diritto, no? Ci si trova all'interno di un territorio in contesa, di uno spazio affatto neutro, di uno spazio affatto liscio, ma totalmente screziato, all'interno del quale si può produrre una battaglia. Una battaglia che passa, io credo, anche per il sabotaggio di quei tentativi repressivi. Ci ricordiamo, qui per chiudo, no? Quando dopo il 9 febbraio la polizia fece irruzione, a mezzo stampa che tipo di narrazione venne data, no? Associazione delinquere, 30 studenti in carcere, venivano fatti discorsi di questo tipo da parte del sindaco, del questore, eccetera. Questa cosa però non è successa, non è successa perché la forza sociale reale, vediamo, no? che con cui insomma in tante abbiamo dato modo di verificarsi, quella forza sociale ha impedito l'effettività dell'esecuzione di quella punizione sperata. In questo senso tutte le due cose, che i desiderati del nemico, i desiderati del sindaco, i desiderati del questore, i loro progetti non sono dati, non hanno già vinto, ma si possono rompere. E a modo loro questa cosa qua, dei 30 metri di dimora rispetto ai 40 arresti ventilati, pensiamo che lo possa rappresentare. Dall'altro, appunto, dicevo, e chiudo veramente, una battaglia in corso sulla repressione, concepita non come un blocco plastico che tu pur precipita sui manifestanti, sugli attivisti, sui compagni e le compagne che producono l'iniziativa politica, ma piuttosto come il prodotto di un moto ondivago che è quello dei rapporti di forza, per cui non si dà tu pur repressione muscolare, non si dà tu pur carcerazione, non si dà tu pur dispositivi estremamente liberticidi, ma si può rompere questo tipo di attacco che il nemico ci fa attraverso la costruzione e la crescita dei nostri rapporti di forza. Quindi non percepire la repressione come un modo un blocco plastico, ma come qualcosa di magmatico, di deciso da una lotta costante, quotidiana, tra noi e loro, e che dunque non è tutto vincente, non è tutto imbattibile. Ecco, a modo nostro penso, e questo vuol dire dare un frammento di speranza, che attraverso questa percezione, ecco, della repressione come prodotto dei rapporti di forza, sia possibile condurre anche la nostra battaglia per la liberazione dei compagni, per la vittoria delle battaglie sociali, quali che siano, che insomma tutti i giorni portiamo avanti. Grazie a tutti e a tutte.
Sottolineare il fatto che nel decreto Minniti
si va anche a riaprire i CIE, quindi la questione della sessione sicuritaria, applicate in primo luogo alle persone migranti, direi che evidente anche questo agli occhi di tutti e di tutte. Cosa vuol dire? Che come per i gruppi militanti, anche le persone migranti sono una sorta di laboratorio del securitarismo e della repressione in generale. Penso che sia un buon punto da cui partire anche per eventuali alleanze, se volete. E, allo stesso tempo, Minniti, il nostro amato Minniti, non ha fatto solo dei decreti legge, ma ha anche fatto un piano di sgomberi di una serie di bidonville, diciamo, su cui mi vorrei soffermare un attimo per poi allargare il discorso, che ci parlano molto chiaramente di qual è la svolta securitaria e di criminalizzazione, soprattutto, che stiamo vivendo adesso, di cui tra l'altro si parla molto meno o molto poco anche in ambito militante, credo. Ovvero, vi provo a fare un attimo la storia di quello che è successo a Foggia, soprattutto negli ultimi due mesi. Nella campagna del Foggiano c'è questa grande bidonville che si chiama, era chiamata Ghetto di Rignano, tra Rignano e San Severo, che ospitava durante l'anno 450-500 persone e durante il periodo della stagione del pomodoro, che è la coltura principale che si trova nella campagna del Foggiano, arrivava ad ospitarne molto di più. Qual era il senso di questo posto? Sostanzialmente ci stavano dentro persone che, tutte migranti, che non avevano accesso all'alloggio per motivi sostanzialmente di esclusione legale e di condizione economica, e da lì avevano la possibilità, anche attraverso quello che appunto viene chiamato caporalato, di andare a lavorare nei campi appunto del pomodoro, sapendo, e questo è importante, che nel Foggiano si produce sostanzialmente una buona fetta di tutto il pomodoro che ci ritroviamo nei supermercati. E cosa è successo? Che quindi su ordine sostanzialmente del Ministro degli Interni, perché dico che è su ordine del Ministro degli Interni anche se non ci sono prove dirette di questo coinvolgimento, perché successivamente Minniti comunque si rivendicherà questa roba qua e magari dirò due parole su questa cosa, sta facendo anche la stessa cosa a Rosarno e anche in altre bidonville. Cosa succede? Che già da un anno il ghetto di Rignano era stato messo sotto, diciamo che era stato messo sotto sequestro da parte della questura di Foggia, ma era stata lasciata lì la gente, insomma non era stato fatto nulla. Quello che succede a partire da febbraio è dei tentativi continui da parte delle forze di polizia di Foggia di sgomberare il posto, però, e questo è interessante nella dinamica securitaria, non sapevano quanta gente ci fosse dentro sostanzialmente. Quindi a più riprese vanno lì gli sbirri, ma non sapendo quanta gente c'è, ci vanno, le forze di polizia di Foggia sono molto risicate, quindi ci vanno in 30 persone e trovandosi davanti 400 persone vedono che chiaramente non è fattibile, perché la gente non vuole andarsene di sua spontanea volontà. E quindi ritornano successivamente e devono chiedere rinforzi da fuori, evidentemente, finché appunto il primo marzo si riesce a compiere questo sgombero. Anche se non ci riescono in un giorno, nonostante molti rinforzi che hanno chiamato, un sacco di persone, di abitanti del ghetto, decidono comunque di non andarsene per una serie di motivi che vengono puntualmente oscurati sia dai media che chiaramente dai politici, chi è anche il fautore diretto di questa roba qua, il buon Emiliano della regione Puglia, di PD, che dichiarano che in realtà se ne volevano andare tutti assolutamente perché era un posto di degrado, cosa tra l'altro assolutamente vera, nel senso che le condizioni materiali in cui si viveva al ghetto erano assolutamente terribili, nel senso che erano case fatte di cartone, molto banalmente, quando pioveva diventava completamente impossibile, non c'era l'elettricità, l'acqua veniva riempita da una cisterna,
succede però è come nella dinamica securitaria della rinnovazione urbana non si vanno a colpire le cause dell'esclusione o della subordinazione della ghettizzazione eccetera, ma si va a eliminare fisicamente il problema raggruppato, diciamo. Quindi cosa succede? Che si inizia lo sgombero ma le persone non se ne vogliono andare. Una notte scoppia un incendio, non si sa bene per mano di chi, questo mentre c'erano le forze di polizia presenti in loco, no? Così. E muoiono due abitanti del ghetto e il giorno dopo si riesce a concludere lo sgombero. Che cosa ci insegna insomma questo sgombero, quindi di almeno 500 persone per intenderci, di cui non si è praticamente parlato, prima di tutto che questo sgombero è stato eseguito in nome del securitarismo, cioè che quando è stato eseguito lo sgombero sono state date due motivazioni principali, ovvero ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata dentro al ghetto ed era già stata fatta una campagna di stampa precedente, almeno l'estate scorsa, su possibili infiltrazioni terroristiche interne al ghetto, chiaramente tutto inventato ma non ha chiaramente nessuna importanza. Seconda giustificazione è: vivono in condizioni deprecabili, quindi li stiamo salvando, che è quello che possiamo chiamare, che è un po' il cuore del mio intervento, una forma di umanitarismo. E noi di Campagna in Lotta pensiamo che in realtà non ci sia una contraddizione, non siano i due opposti, securitarismo e umanitarismo, ma come discorso vanno spesso insieme. Perché? Perché le persone che sono state espulse dal ghetto, almeno due terzi sono state rialloggiate, tra virgolette, dentro delle strutture che sono delle specie di centri di accoglienza atipici, straordinari, non come i CAS, sono proprio una cosa altra, perché ci sono anche delle persone senza documenti, sono tutte stipate dentro queste due strutture, sempre molto distanti dal centro di Foggia, sono a San Severo tra l'altro. Quindi c'è comunque una dinamica di allontanamento dal centro e in più viene loro fornito del cibo, ma tutta la possibilità di andare a lavorare sostanzialmente svanita, nascondendo quindi il fatto che quelle persone erano lì per lavorare, certo sfruttate, ma che poi sono funzionali all'industria agroalimentare italiana. Tutto questo è stato nascosto ed è stato detto, quindi sostanzialmente appunto li andiamo a salvare, li mettiamo dentro queste strutture, ma in più non ci sono abbastanza posti per tutti. E inoltre non tutti volevano andarci, quindi di fatto in questo momento ci sono almeno 100-150 persone che vivono tutto attorno al ghetto distrutto, che è stato raso al suolo, e abitano in o cascine abbandonate o dentro delle automobili oppure dormono alla diaccia. Quindi quando ieri ho incontrato una compagna di snowboarder, che era quella che doveva venire a fare l'intervento oggi, discutevamo un po' appunto della giornata di oggi, non parla a nome dei snowboarder o delle snowboarder ovviamente, però eravamo d'accordo che un punto interessante che si può anche sollevare, che si potrebbe discutere, è appunto il nesso tra logica umanitaria e logica securitaria. E non è ovviamente costante, ma spesso si ritrova, e si ritrova anche chiaramente con forme molto diverse a Bologna nella gestione dell'accoglienza, se volete, chiaramente nelle strutture come possono essere i CIE o CDR o come i lavori si chiameranno, ma anche nella faccia gentile della gestione della mobilità migrante, che è l'accoglienza, che passa sempre da forme di controllo e di immobilizzazione o accelerazione della mobilità delle persone migranti. Questo ci sembra un punto. Vale per Foggia come vale per Bologna, che si vuole l'eccellenza dell'accoglienza, eccetera. Invece, a nostro parere, sarebbe interessante ripensare in generale l'asilo, quello che viene detto asilo, come un tassello importante nel processo di esclusione o inclusione subordinata, chiamatelo come vi pare, delle persone migranti attualmente in Italia. Okay, grazie. E esempi concreti. Di fatto, quando una persona adesso migrante arriva in Italia, non ha altra strada, se è giunto in maniera irregolare ed è praticamente obbligatorio giungere in maniera irregolare perché non vengono dati visti, quindi sono obbligati a passare per la rotta marina con tutti i morti che ne conseguono, è obbligatorio chiedere l'asilo, sostanzialmente. Chiedere l'asilo implica, da un lato, che c'è una sorta di legittimazione umanitaria del fatto che certe persone non avranno i documenti, e certe persone non è una percentuale minima, ma è in realtà la percentuale maggioritaria. Cioè la maggior parte delle persone che adesso chiedono l'asilo non l'avranno, ancora di più con il nuovo DLM. Ok? Quindi si produce un numero enorme di persone dette clandestine. E in più, essere immessi nel circuito dell'asilo implica, ha come conseguenza il fatto di essere collocati in dei posti che non hanno scelto assolutamente, cioè quando si arriva a Lampedusa viene inviato direttamente a l'hub di Bologna e poi messo in un appartamento, e da questi posti, finché non hai fatto tutta la procedura di asilo, che può andare bene o può andare male, ma soprattutto va male, devi stare lì, ok? Cioè l'allontanamento, per fare proprio un esempio concreto, l'allontanamento dalle strutture di accoglienza è massimo 2 giorni, se no sei fuori. Se sei fuori, anche la richiesta d'asilo ne viene inficiata. Il tutto nel quadro più generale, che sicuramente conoscete già, di Dublino 3, cioè che sei obbligato a chiedere l'asilo nel primo paese europeo, dell'Unione Europea in cui è. Bene. L'altro punto che ci insegna un po' Foggia è che non c'è solo un nesso tra logica securitaria e logica umanitaria, ma c'è anche un nesso tra queste due logiche e una forma di sfruttamento, cioè chi ci guadagna dalla messa in clandestinità di queste persone? Sicuramente i padroni, senza ombra di dubbio, e si vede bene nel Foggiano, perché effettivamente lì c'è una forza lavoro enorme, stagionale, quindi che si tenta di impedire loro di costruire delle rivendicazioni che potrebbero emergere di più in quanto stanziali, ed è anche il motivo per cui vanno a distruggere gli accampamenti informali, e di fatto ipersfruttabili. Quindi noi come rete campagna lotte, quello di cui ci occupiamo di fare è semplicemente mettere in connessione delle lotte che in realtà sorgono già tra le persone migranti, a livello micro, a livello macro, ci sono sempre di continuo delle rivolte contro il regime dei documenti, contro lo sfruttamento lavorativo, eccetera, eccetera. Un altro esempio che viene sempre da Foggia di quanto la logica securitaria e la repressione siano utilizzate in primo luogo contro le persone migranti, quello che è successo sempre 3 settimane fa, direi, nel CARA di Borgo Mezzanone, che è vicino a Foggia per caso, ed è dove probabilmente si procederà a uno sgombero entro un paio di settimane, il CARA è un centro di accoglienza per richiedenti asilo, attorno al quale si è creato un altro insediamento informale, diciamo, e dentro al CARA c'è stata una grande rivolta, come succede di continuo in realtà, nel mese di ottobre o novembre, se non mi sbaglio, e recentemente sono arrivati 26 arresti per, quindi, dei richiedenti asilo dentro il CARA, che avevano fatto questa rivolta per motivi legati sostanzialmente appunto al permesso di soggiorno, e l'accusa che gli è stata fatta è devastazione e saccheggio. Non è un caso, quindi appunto chi fa politica militante conosce bene tutta la genealogia della devastazione e saccheggio. Non è un caso, secondo noi, che queste forme repressive vengano continuamente tentate da gruppi militanti e su persone migranti, poi con l'obiettivo eventuale di allargarle, cioè appunto sono dei laboratori sostanzialmente.
In realtà non mi ricordo più
cos'altro volevo dire, se non fare 2 secondi di pubblicità, cioè faremo anche per tornare ad approfondire queste questioni, faremo un autofinanziamento questo venerdì a partire dalle 18 al Nautilus, a cui parteciperà anche, ci faremo una discussione con Erika Campagnello, a cui parteciperà anche Social Org, No Borders, e chi mi sto dimenticando terribilmente, Psicopas, e ci sarà una festa dopo, quindi se non volete venire per il riporto, benissimo, insomma, venite anche dopo, perché facciamo anche questo incontro, perché abbiamo organizzato una manifestazione nazionale a Foggia il 24 aprile. Qui sarebbe moltissimo importante che ci sia della partecipazione dall'esterno, perché sono i lavoratori stessi che ci hanno chiesto questa cosa, con l'obiettivo di sostanzialmente avanzare una serie di rivendicazioni sui documenti, sull'alloggio e sulle condizioni di lavoro, per quindi anche denunciare le condizioni attuali in cui vivono le persone che sono state espulse dal ghetto, e per cercare di impedire che vengano eseguiti altri sgomberi, come sembra che succederà nelle prossime settimane. Vi ringrazio.
Pensare 5 minuti, intanto una delle cose da annunciare è il fatto che, appunto, a parte la quantità immensa di tematiche su cui si potrebbe continuare a discutere per tantissimo tempo che sono venute fuori oggi, ce ne sono alcune che mancano ovviamente in questo panorama, ad esempio la questione abitativa di per sé, quindi le occupazioni è anche uno dei punti fondamentali. Decreto Minniti sulla sicurezza nella città, quindi anche lì si potrebbe fare un evento a sé stante. E la nostra intenzione è comunque di continuare a parlare di queste tematiche, e ad esempio domani alle 3 ci troviamo in via 100-300 alla facoltà Dipartimento di Lettere, grazie, ci sono lettere nascoste, molto belle, e tutte invitate ovviamente. E niente, il dibattito è aperto e intanto do il microfono a chi è vicino a fare il tuo.
Io ovviamente ringrazio tutti voi, tutti noi ringraziamo tutti voi per essere venuti qui, per aver seguito questo dibattito, e ripeto l'invito di Giulia, se avete voglia, se avete tempo di magari fare un salto o domani alle 3 o dopo magari venire a parlare un po' con noi, possiamo pensare appunto di organizzarci un po' insieme, perché siamo in cerca, ovviamente abbiamo bisogno, siamo in pochi, cerchiamo proprio individualità per condividere questo percorso. Per ora le nostre forze e anche buona parte della nostra volontà sarà indirizzata all'organizzazione di momenti simili, di approfondimento di ulteriori questioni che noi dobbiamo raccontare, piuttosto scottanti, piuttosto pressanti, e ovviamente ci farà piacere, e anzi promuoviamo chiunque abbia voglia di unirsi, di partecipare, di venire anche a sentire cosa diciamo in assemblea, beh, assolutamente. Dopodiché vi invito a fare qualche domanda, a chiunque abbia voglia di approfondire qualche argomento che siete particolarmente vicino, al quale è particolarmente interessato, lo invitiamo a prendere parola. Se qualcuno ha qualche domanda, prego. Come al solito l'inizio a rompere il ghiaccio è abbastanza difficile, quindi ci proverò io. Cioè, in generale io ne ho avuto abbastanza interessante, mi sembra che sia un tema molto importante da approfondire adesso, curioso tra l'altro, come tendenzialmente questa ossessione securitaria senza sbandierare degrado e pericoli di varia natura nel momento opportuno, quando c'è sempre un interesse nel farlo in questo quel contesto, sia davvero un velo di maglia completo che non ha assolutamente mai, pressoché in nessun caso, riscontri nella realtà e nel modo di operare sulla realtà, come diceva Max della 57, non c'è nessuna volontà da parte di questa istituzione comunale o della realtà comunale bolognese di creare delle strutture, approfondire l'interazione con, per esempio, tutta la componente sociale cittadina marginalizzata, che è quella dei tossicodipendenti, ma anzi non si fa mai assolutamente nulla, quindi è un'ulteriore conferma alla vacuità e alla grande disonestà di tutta questa retorica, perché poi non c'è mai davvero nulla di fatto, nessuna direzione, poi molto spesso neanche una direzione repressiva. Nulla, semplicemente parole che vengono utilizzate per legittimare, per creare legittimità operativa, per creare un senso diffuso e per darsi fondamentalmente un terreno di legittimità su cui operare. Ecco. Quindi in realtà cioè io volevo chiedere proprio a te, siccome mi sembra che il problema, appunto, come hai detto anche tu, che a Bologna la tossicodipendenza sia piuttosto diffusa, una delle città in Italia che anche a livello proprio di percezione visiva, quando arrivi, io sono di Bologna, io sono di Milano, sono qui da 6-7 mesi, e dice, una delle cose a cui pensavo quando girava la città era, però ci sono un bel po' di, questa città un po' di problemi con la droga, mi sembra che si vede tanto, si vede, sì. E quindi volevo chiederti, rischia di essere anche una domanda un po' banale, però che tipo di persone sono tendenzialmente quelli che poi rischiano di più di cadere nel problema della tossicodipendenza, nelle dinamiche di spaccio bolognesi e in tutti gli ambienti di marginalità della droga? Ci siano tanti extracomunitari, ma ci sono anche tanti ragazzi molto giovani, italiani. Volevo chiedere se secondo te molti possono essere che vengano anche da Bologna, sono bolognesi, dai quartieri periferici di Bologna, come di solito magari un ragazzo bolognese tendenzialmente può entrare in contatto con questi ambienti e che cosa, qui forse è un po' banale, più efficace per evitare questa cosa. Quindi magari un po' la conformazione di queste individualità, di queste persone e appunto come agire magari per cercare di prevenire più poi.
Il profilo, diciamo così, come parlano i tecnici, delle persone a rischio di dipendenza, di tossicodipendenza, noi chiamiamo tossicodipendenza perché siamo tutti dipendenti da qualcosa. Se ho fame, sono dipendente dal cibo, dall'acqua, da tutto. La dipendenza tossica è un problema perché crea delle situazioni a rischio. Il profilo di consumo è cambiato molto negli ultimi anni. Si è passato alle di primo consumo, delle comunicazioni su larga scala, come prima internet e poi i social network, fanno in modo che è molto più facile accedere a molte più sostanze, senza neanche di noi scendere in piazza. In piazza scendono proprio quelli, come dicevo prima, che non hanno manco più il telefonino con internet e non riescono più a collegarsi ad altre piazze, spazio. Quindi, e per diventare dipendenti da una sostanza non è necessario che sia una dipendenza iniettiva, anzi, prima c'era il profilo del tossicodipendente che era quello che si faceva le pere, adesso non è più così, perché l'uso, per esempio, di eroina, solamente fumandola si può arrivare a una dipendenza molto pesante, che poi spesso richiede l'uso iniettivo perché è più potente, semplicemente, ma l'accesso è molto semplice. Idem per la cocaina. L'eroina in realtà non è mai calata come in quantità, sono calati i prezzi e i prezzi calano perché le geografie di spazio dipendono in dominanza della cosa dalle guerre pesanti. La devastazione che è stata creata in Afghanistan dopo l'intervento armato dell'Occidente ha fatto in modo che in un territorio dove si coltivava molto hashish, cioè l'ottimo afghano, ricordavano gli anni fa, adesso non c'è più, si coltiva solo oppio e oppio per da vendere alle multinazionali o le rotte in alto c'è un calo dei prezzi, un abbassamento dell'età e quindi si incrocia questo profilo di rischio. Mentre era una sostanza che ha aumentato molto come diffusione la cocaina a tutti i livelli. Idem per motivi di narcotraffico, di guerre, il tabacco del Sud America è stata martirizzata ed è tuttora martirizzata a causa di questa sostanza, di come e di quanto ci guadagna, una sostanza più italiana in assoluto. È anche quella che ultimamente ci siamo impegnati a analizzare in modo un po' più schietto, perché ci si ricava più soldi che in qualsiasi altra sostanza. Si può diventare dipendenti dalla cocaina, che è una dipendenza enorme, e anche qui quasi mai è definitiva, solo l'ultima. Cocaina si fanno le righe, il uso sniffato, ma soprattutto si fuma il crack, cioè si fuma il crack, quindi questa è un uso compulsivo molto violento, nel senso che ogni 20 minuti c'è la necessità di andare avanti su questa onda. Ho dei problemi anche per il cardiaco, per esempio, problematiche. Cosa si può fare? Le reti, c'è un bellissimo video che usiamo anche quando andiamo nelle scuole, ogni tanto si chiamano anche delle scuole in questione, ci scrivono al sito, andiamo direttamente a fare gli interventi dentro dalle classi, veramente a spese nostre, perché non ci pagheranno mai. Però è importante che si capisce a che stimoli sono sottoposti anche i ragazzini minorenni che magari vanno a scuola. Nelle scuole si spendono una marea di soldi pubblici dei servizi nostri, comunali e regionali, qualcosa come a Spagna 200.000 euro in regione per far andare l'educatore nelle scuole, con risultati piuttosto scadenti se poi gli stessi studenti chiamano organizzazioni esterne. Perché gli operatori sono vecchi, sono magari mal pagati, sono poco aggiornati e c'è poca voglia probabilmente di mettersi in gioco. In ogni caso i ragazzini hanno molte domande, sono molto curiosi. L'accesso all'informazione adesso è generalizzato. Su internet si trova, sulla cannabis c'è Serpelloni con Giovanardi che dice che vengono buchi al cervello, e poi c'è un altro sito che dice che c'era la cannabis è un farmaco sostituibile per una marea di malattie. Pure il sito del governo italiano della sanità sono le malattie con la cannabis di Stato, e un altro sito dice che invece come prevede, perché in sostanza che hai i suoi problemi, quindi non crea nessun tipo di buco nel cervello. Un ragazzino come fa a discriminare da tutte queste cose? Se non c'è il cosiddetto adulto significativo che gli dà le emozioni. Quindi hanno accesso a tutto e controllo di tutto, e possono arrivare anche molto facilmente a dark web a comprarsi le sostanze direttamente da dove vengono, senza nessun incentivo. Cioè non è molto difficile farlo, quindi le reti sono la cosa più importante per togliere l'isolamento. C'è questo video che si chiama che tratta da un libro, che tutto quello che sapete della dipendenza è sbagliato, tratto anche in italiano, che parla di un esperimento fatto negli anni 70 da un professore che ha mai usato questi poveri topolini dentro le gabbiette, e c'è l'acqua drogata con l'eroina e con la cocaina, toppa da solo nella gabbietta, si spalla di questa acqua drogata fino a morire di overdose, invariabilmente. Poi questo Bruce Alexander ha detto, ma questo topo comunque c'è solo quella roba lì da fare, non c'è nient'altro dentro questa gabbia, il laboratorio, immaginate che allegria. Allora invece hanno creato questa gabbia più grande, con le topoline, con quindi i vari topi, con il cibo buono. Hanno visto che i topolini praticamente quasi nessuno sviluppava dipendenza dall'acqua drogata, pochi la bevevano, passavano il tempo a mangiare, a scopare come fanno tutti i topi, gli animali che volevano fare anche noi, e non c'era più questo problema, quindi allora abbiamo sbagliato tutto. Poi c'è questo video che spiega bene che nella realtà questa gabbia è stata ricreata nel Vietnam, per esempio, non è un segreto quello di Pulcinella, che gli eserciti vengono drogati per combattere in modo massivo. Nel Vietnam l'eroina era, avete qualche film che potete immaginare, per cui praticamente la maggior parte dei soldati usavano sostanze anche di largo uso come l'eroina, e se questo paradigma era reale, tutti quelli che tornavano dal Vietnam dovevano sviluppare una dipendenza appunto di eroina, quindi avrebbero avuto gli Stati Uniti a invasi da tossici impazziti armati, tipo, quindi era un'emergenza nazionale. In realtà sono il 95% dei soldati che tornavano dal Vietnam tornavano ad avere una vita sociale normale, non avevano nessun tipo di dipendenza, solo il 5%, magari non avevano una moglie, una casa o sfida. incidente, spero quello che viene andato in ospedale, l'unica cosa che possono dare per segnare il vostro dolore è morfina, che semplicemente eroina raffinata senza tagli. State come se spaccate l'anco, il fermo, che sono rosse grosse, dovete stare lì almeno un mese o 20 giorni sotto morfina, la pompettina che vi dà l'infermiera. Quando finite questa cosa, si ricordano istantaneamente la morfina, cominciate a spaccare l'ospedale, perché è stata incredibile l'astinenza, pesantissima. Però non è che tutti quelli che escono dall'ospedale dopo aver preso la morfina vanno in strada, li ritrovate nel piazza che io non ho in fattura con fare giusto di roba. No, perché torni nella tua vita precedente e nessuno sviluppa, quasi nessuno sviluppa la dipendenza. Quindi non è la sostanza in sé, è la relazione che c'è intorno, la vita che hai, ed è su questo che noi lavoriamo quando c'è un problema. C'è un problema di dipendenza su una persona, non è la sostanza in sé. Nel triangolo di Zimmer, che è il solito, che dice che è cioè, il setting è la sostanza, il set che è l'ambiente, il setting che è il tuo modo di vivere la sostanza e anche le tue relazioni e l'ambiente circostante. La droga è solo una parte, è solo una cosa sopra. Quindi noi lavoriamo su quello e sul fatto che probabilmente i servizi, che ci sono molti servizi a Bologna, spazio giovani, area crisi in questa via qui. Il problema è che sono servizi che sono marginali, perché sono poco integrati, sono nascosti per chi ne ha bisogno, quindi marginali non riescono a trovarli e non lavorano per nulla in rete, sono totalmente autonomizzati, per cui così non si lavora, non si riesce a lavorare e quindi non si riesce a creare reti di protezione per parlare di altri che è la prova sulla tua testa.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda?
Alzi la voce, secondo me si sente.
No, voglio dire, un altro dato che faccio un passo indietro rispetto all'ultimo risultato che è stato fatto, anche se credo che comunque sia un po' emblematico il fatto che il decreto Minniti che tratta sicurezza e migrazione ci dà un po' l'idea di tutti i mondi vengono interpretati certi fenomeni. Cioè, io non accosterei mai la questione della sicurezza per la questione della migrazione, quindi probabilmente la classe dirigente ha un altro idea in testa. Detto questo, vorrei focalizzare che ci sono molti punti che il decreto tocca, fenomeni sociali, questione di comunicazione, della migrazione, questione di sicurezza, questione di dinamica di piazza. Mi vorrei concentrare brevemente sull'aspetto della sicurezza, ovvero il fatto che il decreto da un lato, cerco di spiegare questo, di proporre questa lettura, da un lato arriva un concetto di ritardo, dall'altro invece è molto in anticipo. sole che si sta creando, che sta aumentando, che in una società capitalistica è normale, perché la tendenza alla polarizzazione è un fenomeno che la pubblica ci dà quando ci dice, quando ci fa presente che meno di 10 persone possiedono l'intero patrimonio di tutte le persone che vivono a sud dell'Europa. Tutti questi dati qua che intanto sono fuori come puoi essere te quello di 1 su 8, in realtà fanno totalmente parte di questo sistema economico che è polarizzato, e non credo di scusi, questa polarizzazione è accelerata, e quindi stiamo andando verso un'accelerazione di uno scontro sul quale però ci dobbiamo porre degli interrogativi, dobbiamo capire come portarci adeguatamente su quello scontro lì. Io credo che questa polarizzazione qua lasci un'ampia fetta di popolazione che definibili democratici, sinceri democratici, ovvero possono subire una fascistizzazione, e quindi dobbiamo anche saper intercettare queste fasce ampie di popolazione in qualche modo, dobbiamo saperci dare strumenti per entrare in contatto con questi sinceri democratici e invece di spostare il discorso nostro verso destra, spostare loro verso sinistra. Credo che sia una cosa che più si va avanti più sarà palese. Esperienze come queste, incontri di questo tipo, ragionamenti ben vengano, sono fondamentali, perché effettivamente entriamo in una fase inedita nel quale dobbiamo effettivamente capire chi è amico, chi è nemico e come muoverci. Tutto qua.
Uno dello spondo a riallacciarsi.
Io forse farò una domanda. Dunque, sapevo che in tutto il discorso di quest'ultimo decreto Minniti c'è anche una componente dedicata alla sicurezza digitale. Volevo sapere qualcosina di più in materia, perché questo è un discorso che non abbiamo fatto rientrare all'interno della cornice, però è piuttosto interessante, anche perché tocca esattamente le tecnologie attraverso cui passano anche le nostre relazioni politiche.
Posso dire questo, vedendo
di politiche emergenziali, ormai ne sento parlare da quando ero piccolino, da quando ero in fasce, dagli anni 70, l'emergenza terrorismo, l'emergenza poi mafia e poi l'emergenza migranti. L'Italia è un paese che vive di emergenze e all'interno di queste emergenze individua il nemico o il nemico pubblico o nemici pubblici di turno. Faccio un piccolo esempio, come per esempio all'interno di un decreto, famoso pacchetto sicurezza sull'immigrazione del 2009, è stata reintrodotta la norma che prevede la punizione con il carcere per l'oltraggio al pubblico ufficiale. Questo fu un giochino molto abile del legislatore dell'epoca, a prescindere da quale governo, perché poi il Parlamento che decide. E solo pochi anni prima, sembra un secolo prima, ma in effetti è del secolo scorso, e nel 1996 la Corte Costituzionale, con una sentenza direi particolarmente interessante anche proprio per le modalità espositive, per la terminologia usata, disse chiaramente che l'oltraggio al pubblico ufficiale è tipico di uno Stato autoritario. Così disse, e che un ordinamento democratico non ha bisogno di un reato rubricato oltraggio pubblico ufficiale. Era il 1996. Nel giro di un decennio poco più, la norma fu, scusate, nel 1999, la norma fu in effetti abrogata, perché i tempi tecnici del Parlamento italiano sono biblici quando si tratta di toccare le forze dell'ordine, poi apro un piccolo parentesi. E nel 2009 fu reintrodotto. Per anni nessuno, tra l'altro anche molti sventurati assistiti, sapevano che era stato reintrodotto, perché fu messo in mezzo un pacchetto di sicurezza che in effetti c'entrava nulla, tra virgolette, era un pacchetto di sicurezza sull'immigrazione, ma in realtà la norma reintrodotta riguarda tutti. E quindi capite la correlazione stretta tra le norme, tra virgolette, anti-immigrazione e la libertà personale di tutti, non sono scollegate le cose. E quindi mettere in connessione le due dimensioni credo sia una cosa estremamente importante, sotto i punti di vista giuridico, certo, sociologico, economico e quant'altro. E questa credo sia una cosa fondamentale da prendere in considerazione, anche perché, come dire, politica, non solo, ma la politica giudiziaria che vediamo in questa città sta toccando dei livelli, come dire, di guardia pericolosi per chi, come dire, ha la dimensione del, si chiama deviante reattivo, cioè di chi appunto non accetta lo stato di cose e cerca in qualche modo di aprire una dimensione critica nell'esistente, nel mondo che lo circonda. E questo è tanto vero. Io ripeto sempre le parole utilizzate dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Bologna, a domanda di un giornalista rispetto ai recenti fatti noti dei tornelli, il capo della Procura ha detto, il giornalista dice, ma neanche nel 1977, aggiungo io, neanche nel 1990, io ho fatto parte della Pantera, era del collettivo di giurisprudenza, abbiamo tirato su un muro davanti alla facoltà, per impedire una, diciamo, un'assemblea di cattolici popolari con Franzo Grandestines, che era l'avvocato dell'avvocato Agnelli, quindi ne so qualcosa in materia. E il capo della procura ci ha detto che niente, nel 77 sì, e in effetti non si poteva fare l'intervento, adesso sì. Ma cosa significa questo? Che praticamente vanno superati dell'intervento di forze di polizia all'interno dell'università, tanto, come dire, i devianti reattivi sono pochi, la reazione della politica, tranne poche frange estreme, sono blande, quindi siamo tranquilli. Vi rendete conto in che razza di ambiente siamo finiti, in che razza di
tempo storico stiamo vivendo, ma la tempora puro, dicevano gli antichi, dico di sì. Nel senso che le forze di polizia e le forze di, anche chiaramente la Procura della Repubblica ha, come dire, davanti a sé un panorama in cui si può intervenire tranquillamente con misure repressive che tanto provocano reazioni limitate, quindi reazioni critiche si intende. Ed è questo un dato di fatto specifico su cui riflettere e su cui proprio aprire non solo un dibattito, ma aprire, secondo me, il canale dell'informazione a chi, come dire, purtroppo si contenta di sorbirsi le fesserie, le sciocchezze dei mezzi di informazione, e da questo punto di vista sono un'altra stampella, come dire, della repressione, e lo sappiamo bene. E mi collego poi al discorso, è stata una domanda, ha avuto la sua risposta. L'altro aspetto, ecco, quello del controllo dei mezzi di informazione. È chiaro che, avendo, come dire, partecipato all'altere ad alcuni processi piuttosto pesanti in materia di terrorismo, e avendo appunto seguito, come dire, degli assistiti che sono stati coinvolti in tipi di tipologie di reato di questo tipo, e conoscendo, come dire, la capacità di penetrazione delle forze dell'ordine all'interno dei computer, all'interno di tutti i mezzi di diffusione, come dire, delle comunicazioni dell'individuo, delle persone, è chiaro che il tentativo di imbrigliare e di controllare i social network, per esempio, o altre forme di comunicazione diventa primario e ha come scudo l'esigenza di combattere il terrorismo, perché questo diventa ormai il refrain continuo: la sicurezza deve, come dire, far venire meno anche il diritto alla riservatezza, il diritto alla privacy, il diritto a, come dire, avere un proprio spazio che non viene toccato dall'esterno. E questo è uno dei grossi rischi, ma vedete, leggevo pochi giorni fa, siamo in un altro versante, però da un certo punto di vista siamo nella stessa lunghezza d'onda. Credo di aver letto, non ho ancora visto esattamente il decreto di Trump, che praticamente ha dato il via libera alle società di informazioni commerciali di penetrare all'interno dei computer e dei servizi di internet e dei browser. Quindi vuol dire che i nostri connettori al mondo di internet possono tranquillamente dare, vendere, e gli altri, come dire, commercianti accedere alle nostre informazioni personali per bombardarci di pubblicità di tutti i tipi, a seconda delle tipologie di ricerche, di connessioni che facciamo. E quindi, da questo punto di vista, credo che vi possa essere, al momento in Europa questo è scongiurato da norme dell'Unione Europea che impediscono questo tipo di prevaricazione nel diritto personale, alla comunicazione, alla riservatezza. Però ciò che non è detto oggi, domani potrebbe anche succedere. E questo credo sia sintomo comunque dell'invasione quotidiana che tutte le persone rischiano di trovarsi da un momento all'altro. Faccio un esempio pratico, perché io sono eminentemente pratico, e alcuni anni fa ho seguito un processo che riguardava il terrorismo islamico e su Bologna. Riguardava un procedimento del 1996 circa, e che riguardava alcuni ex bosniaci. La legione bosniaca era la legione che è una sorta di internazionale islamica che combatteva in Bosnia negli anni 90. Nell'ambito di questo gruppo, una parte si trovava in Italia e, finita la guerra,
Date via da Sarajevo si sono installati a Bologna e in altre parti d'Italia e fu aperto nei loro confronti un procedimento per terrorismo. Attenzione, quale terrorismo? 270 bis del codice penale e versione dell'ordinamento democratico. Piccolo particolare, questi non avevano nessun interesse alla versione dell'ordinamento democratico italiano a fare affari loro, che non erano proprio la stessa cosa. Quindi il processo venne e altri, chiamiamoli piccoli reati, quali il fatto fundraising, falsificazione di documenti, altre cose diciamo all'altra. Cosa divertente è che questo processo rimase praticamente in stand by per 5 anni. Dopo l'11 settembre 2001 improvvisamente gli viene dato un calendario serrato che in 2 mesi si fece il dibattimento. Quindi capite che l'interesse era cambiato. Ma la cosa più divertente di questo processo era come la polizia intervenne, e non vi sto dicendo dei segreti processuali, ci sono le carte, sono pubbliche, come interveniva la polizia nell'ambito della, come dire, investigazione delle comunicazioni che queste persone accusate si trasmettevano. Uno penserà, no, internet, cellulari criptati, no, lettere, banalissime lettere affrancate, un euro. E quindi nessuna intercettazione, nessuna forma particolare di tecnologia adottata. Come facevano a intercettare? Prendevano le lettere dalla cassetta delle lettere, le portavano in questura con il vapore, le toglievano, fotocopiavano, le chiudevano e le mettevano dentro. Non è una scherza, proprio così. Quindi, come dire, la penetrazione delle tecnologie è sì una modalità di intromissione, non solo diciamo nei fatti di reato, ma vi sono altre modalità altrettanto invasive di cui spesso non ci accorgiamo. Ho fatto questo esempio, diciamo, estremo, ma attenzione che il momento, come dire, invasivo della propria sfera di riservatezza è un momento che, come dire, attiene qualsiasi forma di comunicazione senza pensare a linguaggi criptici o altro. E questo è un'altra, come dire, un altro momento di riflessione, perché sicuramente oggi sono in grado di tracciare metro per metro tutti i nostri spostamenti. E non solo, ecco, questo volevo, non solo attraverso per esempio il GPS, che è un sistema tridimensionale di individuazione della geolocalizzazione dell'individuo, ma anche sta passando proprio qui nel Tribunale di Bologna anche una forma molto più bizzarra e primitiva, ma alcuni giudici la stanno accettando, attraverso il cellulare, attraverso la geolocalizzazione bidimensionale. Si chiama BTS, è un sistema molto, molto primitivo e assolutamente scarso anche quanto a precisione, però sta passando pure questo. E attraverso questo procedimento, per esempio, ci furono dei processi anche di gruppi anarchici che furono accusati di aver rapinato banche e quant'altro solo perché erano stati individuati nella stessa cella dove si trovava la banca. Ma di processi pesantissimi con arresti e custodie cautelari di mesi e mesi e mesi prima di saltare fuori. Quindi capite come questa tecnologia può essere utilizzata in modo veramente estremo per, come dire, privare gli individui, soprattutto quelli che chiamano i devianti reattivi, della capacità politica di reagire e di attivarsi. E prima faccio un brevissimo inciso, se mi permettete. E giustamente
è stato rilevato come il problema della sicurezza interurbana viene individuato in determinate categorie, e su questo, come dire, il governo si spende in decreti come quelli due minuti. E in effetti questa è stata, adesso non mi ricordo chi la fece, un'osservazione giustissima e secondo me è rilevante. Quando un paese come l'Italia ha vergognosamente, continua vergognosamente a mettere una legge contro la tortura e ritiene che quel provvedimento che già ci ha insabbiato il Parlamento non sia un reato specifico del pubblico ufficiale. Anche questo, voi direte, sì, è una presa di posizione generale, diciamo che vale per il futuro, no, vale anche per il presente. A pochi chilometri di qui, a Parma, abbiamo un signore che una trentina d'anni fa, 30-40 anni fa, faceva il torturatore nelle carceri speciali o anche speciali argentine. Adesso come mestiere fa il prete. E l'Argentina per anni e anni sta cercando, ha chiesto all'Italia l'estradizione, estradizione che non può essere concessa perché in Italia manca la legge sulla tortura, perché il presupposto per l'estradizione è che vi sia corrispondenza di leggi, quindi una legge sulla tortura in Argentina e una legge sulla tortura in Italia. In Italia non c'è, quindi questo signore continua tranquillamente a cavarsela rispetto, come dire, alle mostruose attività che combinava 30-40 anni fa in Argentina. Questo per dare la dimensione delle priorità che il governo e il Parlamento attuale si danno rispetto, appunto, tracciando un termine di paragone tra i decreti appunto sulla sicurezza minniti e una legge sulla tortura che manca in questo paese e che, come dire, produce, lo abbiamo visto anche sulla questione naturalmente di Genova, Bolzano e quant'altro, delle condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Comunque vi ringrazio tantissimo per essere venuti.